Grazie, grazie a tutti per l'invito e grazie di essere qua. Apro io, scusa.
Ah, è già porte sotto?
Ok. Qua sotto. Ok, un secondo solo che io con la tecnologia sono ancora... Dovrebbe essere così. Allora, sì, la mia esperienza è quella di aver collaborato... Aspettate, ce la posso fare. Datemi un secondo. Ok. Allora, la mia esperienza è un'esperienza... io ho collaborato con Emergency, inizia nel 2008 e si conclude luglio scorso, quando sono rientrato dall'Afghanistan. Ho lavorato e vissuto per 7 anni e la mia esperienza è quella di un infermiere che ha fatto un percorso e volevo condividerlo con voi per cercare di farvi capire quello che sono le caratteristiche, quelle che sono le responsabilità, le competenze di un infermiere che decide di fare un tipo di esperienza di questo genere. La mia è stata un'esperienza in un contesto bellico. Ho lavorato, noi in Afghanistan abbiamo 3 ospedali, due dei quali si occupano di chirurgia di guerra e uno è una maternità, il più grande polo di maternità che c'è nell'Afghanistan, e oltre a questo abbiamo una rete di cliniche di primo soccorso. Comunque, la prima cosa che volevo spiegarvi sono quelli che sono i contenuti di questa presentazione. Andremo a vedere un attimo la definizione che più adottiamo, che più ci ritroviamo per definire un infermiere che lavora con Emergency in contesto internazionale, quali sono una breve descrizione delle strutture sanitarie di Emergency, le competenze infermieristiche che vengono richieste, il ruolo del medical coordinator. Del medical coordinator, che è una figura che non è riconosciuta e comunque non è così conosciuta nei nostri contesti, i requisiti che sono richiesti dall'organizzazione per collaborare con noi e quello che è un attimino un overview dei progetti presenti e futuri dell'organizzazione. Il nursing, ecco, questa è l'unica parte in inglese, mi scuso, l'anticipo in questo modo, ma sembrava importante per noi dare un'impronta internazionale, in quanto Emergency ovviamente, purtroppo lavoriamo anche in Italia, dico purtroppo e ve lo spiego dopo, però il nostro lavoro è riferito a contesti internazionali, collaborando con colleghi di diversa nazionalità e di conseguenza questa dell'International Council of Nurses sembrava quella più adeguata a definire quello che è un infermiere per Emergency. Non è diversa da molte altre, ma volevamo dare appunto questo tipo di impronta. Andando nello specifico, prima di capire cosa fa un infermiere bisogna capire cosa fa Emergency in termini generali. Innanzitutto noi è importante capire che sviluppiamo e creiamo strutture ospedaliere. Non facciamo attività sul campo se non definita da delle mura, dei reparti, dei sistemi ospedalieri molto simili se non riferibili a quella che è la nostra realtà qui in Italia o in Occidente. Anche quando ci occupiamo di rifugiati, anche quando ci occupiamo di chirurgia di guerra, abbiamo sempre, quando sentirete parlare di Emergency, si parla di ospedali. Questi ospedali ovviamente sono delle realtà che si sviluppano in contesti estremi e di conseguenza devono essere autosufficienti, sostenibili, perché come ci spiegava il Presidente prima non andiamo a fare un'azione fine a se stessa, deve essere sostenibile, deve essere rivolta al futuro, lungimirante, deve coesistere nel momento in cui si arriverà al momento di dare consegna al paese, alla struttura e al sistema sanitario in cui stiamo lavorando. Sono strutture semplici, organizzate e standardizzate, semplici che gestiscono problematiche complesse, ma sono definite in semplicità, perché spesso, troppo spesso, i colleghi con cui dobbiamo lavorare o con cui ci dobbiamo interfacciare hanno livelli culturali compromessi, non per mancanza di volontà o di stupidità, ma perché semplicemente il contesto in cui si trovano ha distrutto quello che è un degno sistema di formazione. Di conseguenza, oltre a questo, bisogna considerare il fatto che, a parte piccole realtà come la mia e quella di pochi altri, chi collabora con noi o con organizzazioni di questo tipo in genere lo fa per un determinato periodo di tempo, che possono essere dai 3 ai 6 mesi, e di conseguenza una delle cose più importanti da lasciare e da difendere è la continuità del nostro lavoro. Non si può ricominciare da zero ogni 6 mesi, bisogna dare un filo conduttore che porta avanti e si sviluppa nel corso degli anni. Ovviamente, come vi dicevo, i contesti sono estremi, non sempre è la guerra, sicuramente Emergency è conosciuta soprattutto per questo, ma lo è anche per situazioni particolari al limite. Ricordo di recente la più grossa epidemia di Ebola in Sierra Leone, dove Emergency era presente. Ricordo quello che facciamo in Iraq con l'aiuto nell'Iraq, il Kurdistan iracheno, col supporto ai rifugiati, ma anche la cardiochirurgia al Salam Center, un contesto che non ha, da cui non abbiamo supporto. Le condizioni climatiche sono estreme, la situazione geopolitica è estrema, e comunque bisogna cercare di portare a casa il risultato, nel senso di erogare una sanità di livello. Ed è questo quello che è l'altro punto fondamentale che vorrei far passare. Quello che noi crediamo è che non esiste una sanità di secondo livello. È vero che ci sono diversi bisogni in paesi come questi, alcuni sono facili da adempiere, ma la cosa fondamentale, la cosa che ci muove, non è soltanto il diritto alla sanità, il diritto alle cure. Quindi tutte queste strutture sono esattamente, totalmente gratuite da ogni punto di vista, ma è anche il fatto che non si può fare cardiochirurgia in maniera differente, non si può fare della chirurgia di secondo livello. La sanità è un diritto, e lo è per tutti, e lo deve essere allo stesso modo in Africa, in Afghanistan, come in Italia, altrimenti staremmo a fare delle differenze, dei privilegi e non più dei diritti. Cosa succede? Un altro punto importante da evidenziare è il fatto che, essendo purtroppo delle realtà uniche e all'inizio di un percorso che cercano di cambiare le sorti anche di un sistema sanitario di differenti paesi, il flusso di pazienti a cui farete fronte nel caso in cui farete un'esperienza di questo tipo sono importanti. Si parla di molte volte, se si è l'unico punto di riferimento sanitario, non nella città o nella regione, ma in tutto il paese. Quindi bisogna rendersi conto anche di questo punto di vista, per capire come deve essere poi il nostro lavoro da professionisti infermieri. Il percorso che un infermiere fa all'interno delle nostre strutture è un percorso chiaramente, se si parla di Ebola, se si parla di chirurgia di guerra, nessuno di noi ha un'esperienza in questo ambito. Certo, si può avere un'esperienza in malattie infettive o avere un'esperienza sul trauma civile, ma nessuno di noi ha mai visto un bambino mettere un piede su una mina. Nessuno di noi ha mai visto un paziente morire nel giro di ore esangue. Quindi questo tipo di percorso, questi tipi di competenze si sviluppano all'interno di un percorso di responsabilità. Quando un infermiere decide e vuole collaborare con Emergency o con organizzazioni di questo genere, fa un percorso di responsabilità all'interno di un sistema creato e piano piano sviluppa con forte delle proprie competenze una responsabilità che può farlo crescere nella posizione all'interno dell'ospedale, nella responsabilità all'interno dell'ospedale. Le competenze sono diverse, Avrei potuto, quando abbiamo creato questa presentazione, avrei potuto fare una lista infinita. Ovviamente non potevo, e quindi abbiamo racchiuso in questa breve lista di quattro il cuore di quelle che sono le competenze che interessano e che sono utili per fare un lavoro efficace con noi. Ovviamente l'esperienza clinica, la competenza clinica, le andremo a vedere una per volta nel succedersi della presentazione. Comunque sono queste: la clinica, quella organizzativa, formativa e gestionale, e di relazione e collaborazione. Nel dettaglio le possiamo vedere in questo. Tutto a posto? Non vorrei lavorare. Allora, ovviamente sono dal punto di vista, questa è la parte più forte che potete portare nel momento in cui iniziate per la prima volta a lavorare in una struttura come quella di Emergency. La competenza clinica è quella che è dentro di noi in quanto operatori della sanità. In contesti di questo genere dovete pensare che la parte più importante è un pochettino tornare alle competenze di base. L'infermieristica di base è un fattore su cui spingiamo tanto, anche perché, lo vedremo poi nel corso della presentazione, l'insegnamento, non solo la cura, ma l'insegnamento allo staff, al personale locale è importante quanto la cura dei pazienti, perché ripeto, non siamo in questi posti per curare i pazienti e a un certo punto andarcene. Siamo qui per cercare di creare un percorso in cui lasceremo qualcosa, in cui lasceremo una cultura, non soltanto delle cure efficaci. Si torna un pochettino, molto spesso, a seconda dei livelli, comunque anche dovuto al contesto in cui lavoriamo, estremo e difficile, a fare utilizzo di quelli che sono i nostri punti forti, l'infermieristica di base, la clinica sul paziente, la semiotica fisica diventa una necessità tale importante quanto l'iperspecialità. Imparare a leggere segni e sintomi dei pazienti crea la possibilità di arrivare a una diagnosi efficace. Sviluppare questi skills e renderli efficaci all'interno della struttura è vitale, perché soprattutto in contesti di questo genere la tecnologia non può essere, o spesso non lo è, quella che trovate in Italia. Questo non vuol dire che avrete tutto quello che è necessario per fare della medicina efficace e di livello, ma il contesto in cui ci si trova ci forza a dover livellare un attimino le conoscenze tecnologiche e di conseguenza acuire quelle che sono invece le conoscenze culturali e professionali. Faccio un esempio pratico per capirci: ospedali che lavorano in Afghanistan o in Sierra Leone o in Iraq devono far fronte a situazioni per cui non esiste la corrente. Questo è uno dei più facili problemi che possiamo risolvere. Il problema più grande è che noi possiamo portare l'ipertecnologia, ma se qualche strumento dovesse essere danneggiato, non abbiamo nessuno o nessun pezzo di ricambio nel posto in cui lavoriamo. Quindi va creato tutto un sistema. Questo ve lo dico perché è importante che si capisca che tutto quello che deve essere fatto deve essere sostenibile, anche dal punto di vista della pratica sanitaria. Comunque, mi stavo dilungando troppo, e fermatemi se vi sto annoiando. Dal punto di vista clinico, l'infermiere deve essere non soltanto molto preparato, comunque sviluppare concetti di base, ma ovviamente anche occuparsi di emergenze. È coinvolto nella gestione del triage, nel lavoro routinario, ma anche durante un piano di mass casualty, di max emergenza. Ovviamente richiediamo e abbiamo diverse specialità infermieristiche, specialità mediche, che a seconda curiamo bambini, ci occupiamo di trauma, abbiamo pazienti in rianimazione, abbiamo pazienti in cardiochirurgia, quindi anche le specialità e la specialistica è molto importante, sempre però con un occhio all'infermieristica di base. Ovviamente per far sì che questo sistema sia sostenibile, gli ospedali di emergency e quindi l'infermiere deve interiorizzare quelli che sono i protocolli e gli standard dell'organizzazione. A volte è difficile e sembra di seguire degli ordini, non avere un lavoro in autonomia. In realtà è soltanto l'attenzione, la cura a voler sì che si possa portare una continuità, non creare confusione, cercare di mantenere una linea retta. Ovviamente i miglioramenti anche dal punto di vista sanitario sono benvenuti e continuano ad avvenire, però tutto è estremamente standardizzato e protocollato, e quindi l'infermiere per erogare un'assistenza efficace deve interiorizzare questi tipi di supporti. Quando noi lavoriamo in contesti di questo genere non agiamo in prima linea e basta, non siamo soltanto infermieri, diventiamo insegnanti, diventiamo supervisori, di conseguenza si complica. Un conto è lavorare uno a uno col paziente, cercare di fare il proprio piano assistenziale e non occuparsi se non delle figure che collaborano con te, che hanno il tuo livello di comprensione di competenze. Quando si tratta di lavorare con persone che devono crescere, allora la cosa si complica. La supervisione dello staff, dello staff locale dal punto di vista clinico è importante e assolutamente obbligatorio, altrimenti non staremo facendo il lavoro che dobbiamo fare. Di conseguenza questa parte tengo molto a sottolinearla, perché non siamo qui in posti di questo genere a fare un'esperienza personale, professionale. Sicuramente un'esperienza personale, un'esperienza che porteremo a casa o probabilmente che svolterà la nostra vita, non so, questo starà a voi a decidere, ma sicuramente non siamo noi a fare un'esperienza professionale, punto. Dobbiamo lasciare qualcosa. La collaborazione con lo staff locale è assolutamente importante. Ogni atto, inoltre, delle attività all'interno dei nostri ospedali è un atto multidisciplinare. Lo è sempre nella sanità, ma nei nostri ospedali avviene sistematicamente, giorno per giorno. Ogni paziente, ogni piano viene condiviso non soltanto dall'infermiere. In ogni letto troverete la discussione che avviene tra differenti esponenti del mondo sanitario, chirurghi, anestesisti, fisioterapisti, tecnici della radiologia, insomma tutti attorno a un paziente, tutte queste strutture girano intorno a paziente, sono costruite attorno a un paziente. Ovviamente una delle competenze che sono richieste è quella organizzativa. Noi siamo bravi a organizzare ed è una cosa che ci dà un'importanza all'interno del sistema sanitario. Facciamo fatica a capirlo ancora in Italia. La maggior parte del mondo è già molto più avanti di noi. Emergency è riuscita a carpire questa cosa e a dare all'infermiere una responsabilità che non è fare il piccolo medico, che non è uscire dalle proprie competenze, ma è proprio utilizzare le proprie competenze per dare il meglio di sé e per darlo all'interno di una struttura che gira intorno a queste competenze. Infatti l'infermiere si occupa di organizzare la vita rutinaria, i flussi di pazienti giornalieri, i momenti in cui il paziente va in sala operatoria, quando deve mangiare, come il momento in cui esce da un letto, l'organizzazione in generale e logistica degli ospedali. Lo fa nei momenti di routine, lo fa nei momenti di quotidianità, ma lo fa e lo fa in modo efficace anche nel momento delle grandi emergenze. Lavoriamo sempre come dei piccoli coordinatori di reparto, ok? Quindi un infermiere che lavora con emergency gli verrà assegnato non un paziente da gestire o un collega da seguire, ma un reparto. Di conseguenza si dovrà occupare non soltanto della parte clinica, ma anche gestione organizzativa, come ad esempio la turnistica dello staff locale. E non pensate, sono i problemi sono quelli che troviamo qua, nel senso che in Italia come in Afghanistan la gente si sposa, va in vacanza, cambia turno, va alla festa e di conseguenza c'è tutta un'attività che è utile anche poi una volta che si torna a casa, il gestire persone, lavorare con le persone. L'organizzazione va anche nella gestione del paziente in emergenza. Non è la presentazione in questo momento, non è l'argomento, però vi faccio dei numeri. Spesso in un ospedale di guerra, di emergency, si trova a far fronte a quella che noi chiamiamo una mass casualty, quindi la presenza, l'arrivo al nostro pronto soccorso, al nostro ospedale, di un massiccio numero di persone che va oltre il lavoro rutinario. Quando parlo di queste mass casualty parlo di numeri importanti. Sono ospedali che possono contenere all'incirca 100 pazienti che in 5 minuti si trovano al gate dell'ospedale qualcosa come altri 100 pazienti a cui bisogna trovare un posto, per cui bisogna organizzare un percorso, organizzare un triage, organizzare le varie stazioni del triage, organizzare l'ospedale per far fronte a questo tipo di emergenze. Non è soltanto la chirurgia di guerra, parlo anche dei pronto soccorso delle cliniche pediatriche, non stiamo parlando di numeri, stiamo parlando di un grosso flusso di pazienti che necessitano prima di tutto di un'organizzazione per entrare all'interno di una struttura e per essere curati come devono. Vi faccio un esempio: quando si chiama una mass casualty, all'esterno dell'ospedale, nella gestione dell'ospedale, ci sono solo infermieri. Tutti i chirurghi, tutti gli anestesisti sono all'interno della sala operatoria, perché è lì che servono. Okay? Quindi la gestione del flusso dei pazienti è tutta nelle mani degli infermieri. Bisogna essere pronti, preparati, organizzati, e questo è uno delle cose che diciamo una delle peculiarità infermieristiche che vorrei sottolineare e di cui siamo forti e di cui dimostriamo sempre di poter portare il nostro supporto al reparto, all'ospedale in cui stiamo lavorando. Oltre a questo c'è tutta una serie di attività di supporto come la gestione dell'igiene del paziente dell'ospedale, la nutrizione, la farmacia. Insomma, ogni momento della giornata di un infermiere all'interno delle nostre strutture è un insieme di clinica e organizzazione, dove l'organizzazione è il momento in cui noi possiamo come dire, dare quel qualcosa in più. Okay, quel momento in cui se un chirurgo sta facendo è all'interno di una sala operatoria, non si accorge di quello che del delirio che sta succedendo all'esterno, beh, allora state facendo un bel lavoro. E questo è un momento, e ne ho visto diverse occasioni, diversi colleghi comportarsi in maniera brillante da questo punto di vista. Come dicevo, la parte della formazione e gestionale dell'infermiere in questo momento, in queste realtà, è assolutamente fondamentale. Siamo qui per lasciare qualcosa, per creare una cultura di sanità, cultura etica. Il nostro non è soltanto una questione di lezioni teoriche o pratiche, è una questione anche di esempio etico. Okay? Spesso questi paesi sono allo sbando da ogni punto di vista. L'Afghanistan è in una guerra continua da 40 anni, il sistema sanitario e formativo è stato distrutto nel corso degli anni, spesso sono paesi corrotti dove il soldo fa muovere prima le cose. Questa è una cosa in Italia abbastanza comune, però in Afghanistan o in Sierra Leone o in Kurdistan è a livelli estremi. Bisogna cercare con i nostri atteggiamenti di tutti i giorni di ritornare a quello che è un concetto etico importante nei confronti della medicina, del paziente. È una lotta continua. ma bisogna essere integermi in questo e lo chiediamo a tutti quelli che vengono a lavorare con noi nelle nostre strutture, dimenticare di essere soltanto l'individuo che si è, ma di far parte di un sistema che sta cercando di cambiare qualcosa. Ovviamente bisogna anche fare real teaching, bisogna anche realmente insegnare alla gente come si fa l'infermiere. Questo è la parte più semplice, anche perché si hanno gap linguistici importanti. Noi nei nostri ospedali parliamo principalmente l'inglese o il francese in alcune realtà, perché cerchiamo di essere comprensibili per tutti quanti. Quindi insegniamo anche l'inglese allo staff locale, richiediamo l'inglese a chi viene a lavorare con noi, o il francese come la realtà della Repubblica Centrafricana, per avere una comunicazione chiara tra tutti. Ma nessuno è oxfordiano, spesso l'inglese non è quello che dovrebbe essere, le mani in Italia, noi italiani ci aiutano parecchio, e quindi uno dei modi, delle modalità di insegnamento più efficaci è quello della pratica. Della pratica diretta sul paziente, dell'esempio, di far vedere come si fa un'assistenza infermieristica. Ovviamente deve essere sempre supportato da un teaching teorico, ovviamente cerchiamo di dare anche informazioni culturali, quindi bisogna anche organizzare dal punto di vista della teoria, lezioni, su qualsiasi cosa. Spesso si inizia a livelli talmente bassi che sono scoraggianti. In molte realtà insegniamo a leggere un orologio, capire quante ore ci sono all'interno di una giornata, quattro rudimenti d'inglese, come tenere nelle mani una siringa. Ecco, però i passi si possono fare, e i passi sono stati fatti, sono passi da giganti. Questa è un'altra parte importante, nel senso che ovviamente se decidete di fare esperienze di questo genere, dovete per forza mettervi in testa che non dovete per forza relazionarvi con altre realtà. E qui la cosa che mi è sempre piaciuta, che ho capito nel corso degli anni, è che ho trovato la mia identità infermieristica molto più che in realtà più piccole come un reparto italiano. Ho avuto esperienze bellissime in Italia, non sto criticando, è semplicemente che l'infermiere diventa infermiere ed è considerato tale all'interno di un gruppo multidisciplinare. Il chirurgo si fida dell'infermiere, è un lavoro in simbiosi. Bisogna a volte continuare a ribadire il concetto, e comunque anche in Afghanistan, in realtà come la nostra, bisogna continuare a farci capire. Ma ognuno ha un suo ruolo, e ognuno, il lavoro in team è qualcosa che è fondamentale, non soltanto per l'efficacia delle cure erogate, ma perché a volte la realtà in cui si vive è estremamente frustrante. Gli sforzi che si apportano in un contesto di questo genere sono altissimi, e a volte non si vedono i risultati, nel senso che si dimette un bambino che è rimasto in ospedale per mesi perché non le complicanze dopo un intervento di un certo tipo, le ferite troppo estreme, lo si dimette, finalmente ci torna il sorriso, no? Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, e due secondi dopo ne arrivano altri cinque di bambini nelle stesse condizioni. Oppure si è speso dei mesi a insegnare a colleghi locali a pratiche di base come cambiare le lenzuola, lavarsi le mani tra un paziente e l'altro. Si pensa di essere arrivati a un punto e improvvisamente ci si gira e si ritrova lo stesso errore. Questo ve lo dico perché il lavoro di gruppo insieme, la condivisione anche con altre figure professionali aiuta moltissimo. Sì, scusate. Che cos'è il medical coordinator? Il medical coordinator è quello che ho cercato di costruire fino adesso, racchiude tutte le competenze di cui vi ho parlato. Il medical coordinator è quello che è il garante dell'idea e dei principi di emergency, e quindi è quello che conosce meglio emergency, i protocolli, le linee guida, i criteri di ammissione. È quello che decide quando e dove deve andare il suo collega, il chirurgo, il logista. È quello che dà il coordinamento dell'attività dell'ospedale. Stiamo parlando di infermieri. In tutti gli ospedali di emergency il medical coordinator è un infermiere. La supervisione dell'attività di supporto, la cucina, i cleaner, la logistica, il rapporto con le autorità locali. Siamo anche i rappresentanti di un'organizzazione, quindi andiamo anche a discutere con le autorità e la stampa. È quello che tiene i rapporti con la sede e con la divisione medica di emergency. È colui che crea insieme all'amministrazione il budget utile per andare avanti con quella struttura ospedaliera. E ultimo, ma non ultimo per importanza, è colui che definisce le regole di sicurezza all'interno della struttura ospedaliera per proteggere lo staff che ci lavora. I requisiti sono questi. Ovviamente, come vi dicevo, ci serve gente esperta che vada a insegnare, quindi perlomeno 3 anni di ospedale continuativi in una struttura ospedaliera, esatto, appunto. Le specialità che ci servono sono quelle che potete leggere: la chirurgia, pediatria, terapia intensiva neonatale, sala operatoria, cardiochirurgia, sala emergenza. Padronanza della lingua inglese, il giusto per poter comunicare, poi si impara, ok? Quindi il livello è un livello B1 a livello europeo. La disponibilità almeno 6 mesi, e vi assicuro che volano, e probabilmente non riuscirete a capire tutto quello che è successo intorno a voi in 6 mesi di tempo. Un'attitudine alla vita comunitaria. Si vive molto spesso in case tutti insieme, e quindi bisogna essere disposti e predisposti a poterlo fare e volerlo fare, e ovviamente l'adattabilità a differenti contesti culturali. Chiudo, e veramente chiudo, con questo, che sono dove Emergency sta lavorando, quali sono, purtroppo c'è anche l'Italia, ragazzi, mi dispiace dover dire questa cosa, siamo nati per dare un supporto ai migranti, ma il 20% dei nostri pazienti sono italiani. Lavoriamo in Sudan, in Repubblica Centrafricana, in Sierra Leone, Afghanistan e nel Kurdistan iracheno. Vi ringrazio, e se per chi è interessato abbiamo anche un banchetto informativo qua sotto. Grazie mille.
Ringraziamo il collega. E, no, siccome abbiamo un po' sforato nei tempi, volevamo solo chiedere se avete delle domande di farle alla fine.
Io sì che c'ho una domanda, perché sono probabilmente più logorroico di te.
Ok.
E quindi quando io ho fatto uno degli interventi che ho fatto, io sono andato in Kenya, avevo l'assetto, come dice lui, che mi hanno insegnato qua negli ospedali italiani, no? Quando tu estubi un paziente o comunque cerchi che ci sia una risposta dal punto di vista respiratorio, in sala operatoria, in rianimazione, in pronto soccorso, che cosa le chiedi al paziente? No, le dici, respira, respira. Se vedi che un pochino indietro, le dici, fammi vedere la lingua, no? E allora io, quando andai la prima volta in Kenya, le dissi, come si dice in inglese tutto ciò? Vabbè, parla l'inglese, parla il francese, parla l'italiano, lo spagnolo. Ho detto, ma i miei pazienti non erano nessuno di questi, loro parlavano Swahili, no? E allora le dici, come si dice in Swahili, respira? Mi dissero, pumua, e dissi, come si dice, tirami la lingua fuori? Mi dissi, tuao liminge. E allora io, con il mio assetto italiano, spagnolo, occidentale, gli dissi, quando si stava svegliando, gli dissi, per favore. Mi dissi, pumua, pumua, tuao liminge, tuao liminge. E tutti coloro che si stavano intorno ridevano e dicevano, ma sta respirando, ma che stai dicendo? Sta respirando, tirami fuori la lingua, ma le devi togliere il tubo dalla gola, come fai a farlo? A me mi viene a chiederti una cosa, queste cose che noi abbiamo così radicate nella nostra professionalità quotidiana, per la contaminazione culturale europea, queste cose che non ti insegnano, come fai a impararle?
Devi spogliarti un pochettino, vedi, noi spesso siamo, vediamo questa parte di mondo da, purtroppo, troppo spesso da un piedistallo, troppo spesso giudichiamo anziché comprendere, quindi la prima cosa da fare dal mio punto di vista è spogliarsi un pochettino dei luoghi comuni, dei cliché che circondano questa realtà e cercare di interiorizzare, di comprendere che in ogni momento chiunque nella nostra vita può insegnarti qualcosa. Solo in questo modo riuscirai ad avere una comprensione della realtà che è efficace e utile per quello che stai facendo.